nostro Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Già ieri celebravamo, in qualche modo ci disponevamo alla parola grande, severa, in certo senso terribile, che Gesù dice parlando di odio. Certamente anche in queste scritture, in questi giorni, prima dagli Atti degli Apostoli e poi adesso nella lettera ai Galati, si possono comprendere i motivi anche di grande difficoltà del rapporto tra il tempio e la sinagoga da una parte e la fede di Gesù dall'altra. E il testo di Giovanni terrà conto di questo anche nel suo seguito, però evidentemente quella titolatura mondo mi costringe a pensare in maniera molto molto più dilatata questa opposizione al dono di Dio che è Gesù, a questo odio. E penso che vada portato con umile risolutezza fin dentro al nostro cuore, perché in fondo siamo tutti purtroppo esperti di questa mondanità che non accetta il dono e il mistero del Figlio di Dio. E in modo particolare la grande interpretazione che la figura di Gesù ha nel quarto Vangelo. Questa insistenza da una parte della comunione tra Gesù e il Padre e dall'altra di questa gloria del Padre e del Figlio che si raccoglie nella croce d'amore del Signore. E quindi talvolta in termini violenti ed espliciti, altre volte in modi insinuanti e ingannatori, tutti purtroppo sappiamo che cosa vuol dire questa mondanità che si oppone al mistero del Vangelo. Ma appunto la stessa liturgia che questa mattina ci viene donata, nella quale entriamo, ben conoscendo questo, si apre sempre con la misericordia di Dio. E al saluto iniziale subito fa seguito questa possibilità di trovare un posto nel cuore del Padre. Per questa determinazione a priori di dare misericordia, di aprire la porta, di restaurare i nostri cuori. È a questo che ci affidiamo.
Io ho potuto leggere di parlare quando dice se fosse del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, perché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti dal mondo, perché diventate miei discepoli.
Al versetto 20, quando ci sarebbe l'unica connotazione positiva, per come viene tradotto, l'osservanza della mia parola, e noi siamo abituati appunto a tradurre questo verbo con il significato di mettere in pratica. Io personalmente in questo contesto negativo lo tradurrei in un altro modo che è possibile, cioè il verbo spiare, e comunque si può osservare anche in senso negativo. Tutto il contesto spinge in questa direzione. Una sorta di conferma mi è venuta nel primo Salmo delle Lodi, nel Salmo 55, il versetto 7, quando dice: congiurano, tendono insidie, spiano i miei passi. Anche lì c'è il verbo osservare, è un altro verbo rispetto a questo qui, che però è un sinonimo, e quindi è un modo di osservare in senso negativo. Ti spiro, ecco, ti tengo d'occhio, ecco, cerco di toglierti in fallo, ecco, come viene usato spesso nei salmi. Ecco, quindi io personalmente avrei dato una connotazione decisamente negativa a questo verbo, tenuto conto del contesto.
Nel versetto 19 si potrebbe forse dare una traduzione più letterale, perché traducendo letteralmente viene un po' quasi una contraddizione, perché dice, chiaramente non dice se foste del mondo, ma dice se foste dal mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete dal mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Dove anche in questo scelto, forse si potrebbe tradurre in questo caso vi ho strappati dal mondo, e questo è il mondo di oggi. Allora mi sembrava un po' che, tenendo il testo così com'è, non è un po' come chiaramente, verrebbe fuori un'azione proprio violenta del Signore, perché più che scegliere lui raccoglie e strappa i suoi dal mondo, insomma. E per questo non sono del mondo, quindi quanti vengono dire che non sono del mondo, ma non perché abbiano un'origine diversa, insomma, da tutti, ma perché tutte queste persone il Signore le porta via dal mondo, praticamente credo che voglia portare via tutti, quindi per questo che suggerivo proprio di strappare più scegliere, che scegliere almeno la nostra lingua è la. Cioè, che se gli alcuni e non altri, forse invece il Signore vuole svuotare il mondo di tutti questi suoi prigionieri, insomma. E poi anche mi pare che ci sia anche una definizione interessante di ciò che è il mondo, perché dice il mondo amerebbe ciò che è suo, quindi il mondo ama ciò che è suo, quindi è anche il mondo ama, però è un amore chiuso in se stesso. Nella sua roba, la sua ricchezza, il suo possesso. Invece il Signore ama i suoi, come dice il versetto 13. Cioè, un amore che va verso l'altro, insomma.
Ma quindi si può forse ascoltare il testo di oggi, in cui c'è tante volte questa parola odiare, nel suo risvolto positivo, perché è l'occasione con la quale il Signore ribadisce quello che aveva detto ieri, cioè che Lui ci ha scelti, non noi abbiamo scelto noi, ma Lui ha scelto noi. Quindi il testo di oggi parla del mistero dell'elezione e quindi di questo amore così preciso, legato alle persone che Dio ha, a partire dal suo popolo e poi di seguito. E questo, evidentemente, questo crea un rapporto di amore così stretto che può suscitare una reazione contraria, ma questo è proprio la storia di tutta la Bibbia, fin da Abele. Anche Abele, in fondo, un esempio di elezione, l'odio verso di lui è dovuto al fatto che era stato eletto il suo dono e non quello del fratello. Si può ripercorrere tutta la storia così. Quindi però ancora positivamente mi sembra di seguito dei giorni passati bello il fatto di ripercorrere la nostra storia come una storia di elezione e quindi di non stupirci neanche se ogni tanto viene portato il problema dovuto al fatto di questo grandissimo amore di Dio per noi.
Contro le persecuzioni, appunto è importante che prima dica, venga subito dopo ci ha detto queste cose di comando, che vi amate l'uno, appunto come Gesù pone la vita per i suoi amici che non sono solo loro, ma tutto il mondo. Gesù, così essendo stati scelti da lui, anche loro porranno la vita come lui, e in lui, come lui e in lui. È un amore che vince il mondo. Mi sono andata a leggere alla fine del versetto del capitolo 16. Queste cose vi ho detto perché avete pace in me. In questo mondo avete tribolazioni, ma coraggio, io ho vinto il mondo. Dunque, di così per fare coraggio, le prepara, perché sono state scelte dalla forte da solo scelte. Allora ho visto bello la coincidenza della celebrazione della festa di Massimiliano Conte, perché ho letto un libro proprio di lui, il comandante che l'ha fatto fare, che l'ha portato su me, e lui ha posto la vita non solo per questo uomo che ha preso il suo posto, ma anche per stare con loro, con quelli che erano stati condannati per farla forte, e è stato proprio così. E alla fine questo comandante è stato prigioniero anche lui, prima di essere portato alla morte, si è proprio convertito. Per questo amore, pensando all'amore che ha avuto Massimiliano con l'acqua.
Anch'io ho pensato che non ci poteva essere Vangelo migliore per appunto ricordare Massimiliano Conte, insomma, direi che tutta la vicenda è dentro a questi versetti. Mi sembra anche che oggi appunto si portino a compimento alcune parole che abbiamo sentito anche ieri. Ieri si parlava di gioia, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Si parlava di questo comandamento dell'amore, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Però appunto ieri diceva anche: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, insomma. E quindi credo che il testo di oggi Noi ci siamo detti anche nei giorni scorsi che queste parole del capitolo 15 e anche 16 sono fra il Cenacolo e il Getsemani, quindi credo che appunto le parole di oggi ci portino in modo forte, insomma, insieme a Gesù appunto verso questa unica via che è sua, ma che è di tutti i suoi figli, di tutti i suoi discepoli.
Beh, Martino, si mette dicendo di Massimiliano Volpe, per chi ha già fatto un corso da oggi, e poi vedo quando curiosare un po' la sua vita, e un corpo che mi vento pensavo era stato fatto episodico, il suo gesto, insomma, era tutta una vita, tutta una certa attività che era svolto, era tirato grande ore verso di lui, insomma, perché tante volte proposto di uscire, insomma, di fare le cose, invece lui è sempre invitato, e quindi il contesto, come è stato detto, è straordinario questa ricorrenza. E poi c'era il fatto che venuto di lì e poi le donne si trovare, ho detto è venuto e sì, vista le volte, però bisogna arrivare, c'è un passaggino interessante, importante, perché all'inizio parla appunto di questo amore che c'è a questi strani personaggi, e poi al capitolo 15, diciamo, al mistero cristiano si dice appunto che questi cristiani sono combattuti come stranieri, le religioni precipitate, coloro che odiano non sapevano il motivo dell'odio. Appunto, diciamo, questo tempo, insomma, particolare, continua a essere vero, perché appunto seguendo il Signore appunto c'è questi particolari, e quindi mi sembra importante, interessante con l'esperienza che sono fatta qua, perché appunto se si cammina in una certa direzione, in questa direzione subito si vuol dire capire perché, ecco, c'è questa particolare odio, ecco.
Ma anche a me mi ha colpito il fatto che questo odio derivasse da questa scelta, da questa elezione che Dio fa nei confronti di ciascuno di noi. Insomma, mi veniva a pensare che questo odio, insomma, fosse un po' l'insidia, insomma, del diavolo nei confronti di qualsiasi rapporto d'amore. Cioè, mi pare che il diavolo cerchi di insinuarsi molto quando c'è un rapporto forte di amore, e quindi insomma evidentemente il rapporto che c'è tra Dio e noi è di un amore così profondo che il diavolo è infastidito da questa cosa. E poi mi piaceva il fatto che, insomma, nella regola oggi si dicesse che la regola va ricavata dalla meditazione dei Vangeli della Passione e della Risurrezione. Allora ero andata a leggermi un po' il Vangelo della Passione di Giovanni, e mi colpiva il discorso che Gesù fa davanti a Pilato quando dice che il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Mi sembrava che questo discorso che lui fa appunto nel pieno della sua passione fosse un po' quello che viene fatto qui, cioè se voi foste del mondo il mondo vi amerebbe.
Io ho fatto dei pensieri un po' così fermandomi proprio alle primissime parole di oggi: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Allora, vabbè, mi sono chiesta per noi chi è questo mondo. Cioè, normalmente siamo il mondo, siamo lì dentro, il mondo è quello di fuori. E in realtà ho pensato che questo mondo in negativo ce l'abbiamo molto dentro. Spesso ce l'abbiamo dentro, quindi, e quindi in un certo senso siamo odiati da noi stessi, ci odiamo. E qual è un piccolo parallelo, non so se è un parallelo, però in Matteo 10, versetto 35, non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare non pace ma spada, sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Allora, questa descrizione mi ha fatto pensare che c'è un certo mondo qua, perché Gesù, vabbè, è venuto a portare, certo, no, la sua pace, la parola, però insomma è venuto anche a mettere in un certo senso questa divisione che è un bel problema, insomma. Probabilmente non è legato al fatto dell'odio, però insomma, certo, il mondo che abbiamo dentro che separa prima noi stessi, poi tra di noi e poi si separa da Dio. E quando dice che vi ho scelti dal mondo, ho pensato che ci ha scelti e ci vuole strappare da questo mondo che abbiamo dentro, che c'è, ci strappa fuori, e per questa qui però è un'operazione dolorosa, perché strappa, ci porta fuori. Vabbè, che ci siano delle confusioni, però insomma è un mondo che c'è molto vivo anche dentro di noi e col quale continuamente dobbiamo lottare per non farlo prevalere, invece sull'amore che Dio poi ha per ciascuno di noi.
A me, a proposito dell'odio, è stato d'aiuto il discorso che il Papa Bergoglio ha fatto a Lampedusa, e quando diceva che dopo il peccato Dio rivolge due domande all'uomo, una ad Adamo e gli chiede: Adamo, dov'è? Dove sei? E l'altra ad Abele, a Caino, che dice: Caino, dov'è tuo fratello? Allora il Papa diceva che quando l'uomo rompe l'armonia prima con Dio e poi con l'uomo, ecco che esce insomma da questa armonia e ne seguono i pensieri cattivi di odio, di guerra, di violenza.
Il passaggio tra appunto l'ultimo versetto di ieri e il primo di oggi è impressionante, appunto, perché dice di amarsi gli uni gli altri, poi ricomincia subito se il mondo li odia, e cosa, sì, così vertiginosa, e però ho visto che fa parte molto del pensiero di Giovanni, perché ho visto che uno sviluppo è proprio uguale, c'è anche nella prima lettera, al capitolo 3, dice: questo è il messaggio che abbiamo udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non, e dice: non come Caino, che era dal maligno, uccise suo fratello, come diceva anche Francesco, e per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. E poi subito: non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Insomma, infatti averlo trovato proprio con lo sviluppo simile mi ha molto colpito. E a me di questo testo, sì, anche così difficile, mi ha molto colpito il fatto che in tutto questo però Gesù è molto dentro, intanto in questo prima che mi è sembrato di grandissima consolazione, prima di voi ha odiato me, e poi anche in questa parola che dice di ricordarsi, portato tornando stranamente al termine del servo, e il servo non è più grande del suo padrone. Mi ha fatto con tutte queste cose difficili, lui sia prima e che comunque lui sia più grande, che appunto ci succede come è successo, mi è sembrato un messaggio molto, molto bello, perché alla fine delle difficoltà ci accorgiamo, ma del fatto che prima c'è lui magari di meno.
Ma tutto quello che è stato detto è bello, importante, cioè, dà per il posto che il mondo trovi, però per sé nasce un'ipotesi che anche il mondo possa non odiarci, e mi sembra che sia la sciagura peggiore, perché se non si dà, cioè, il discorso della Sara ha aperto uno scenario nuovo, insomma, però se non si dà questo odio, questa persecuzione, insomma, no? E beh, significa che non si è per niente nella strada che lui ha indicato, quindi in questa strada dell'amore, ma mi dà qualche inquietudine, perché io mi sento pochissimo odiata dal mondo, anzi mi sembra di essere tutta omologata, tutta inserita, no? Quindi non sento, ecco, degli strappi così violenti, così non ho sufficiente sensibilità o capacità di analizzarla, ecco, la vita. Però io non sento e amo moltissimo di Kolbe, ma mi sembra che sia un punto estremo, insomma, del testo di oggi. Mi vengono delle paure, dei dubbi, insomma.
Forse bisogna tener conto che il tema è molto sottile, è molto da poco, quindi si nasconde facilmente, perché per esempio sul verbo amare, sulla parola amore, non è che si può pensare che il mondo dica che non bisogna amare, questo è impossibile, il mondo non c'è, certo, non è questo che lo scandalizza. Allora bisognerà provare a fare un passettino in più, ancora di fatto bisogna ritornare a quelle come di ieri, ma insomma oggi diciamo una cosa diversa. Cioè il problema grosso è che questo amore è perdente, questo è il problema, perché è un amore vincente. Quella critica che Ivanilis fa al seguito che ha avuto la parabola del samaritano, perché dice che se ne tratta la conclusione di mettere in piedi degli orfanotrofi, degli ospizi, delle robe, quindi un amore forte, insomma, un amore vincente. Quando noi parliamo di fare del bene, torniamo a casa con un grande successo. La cosa sottile invece è che lui si è perso. E quindi in realtà è un Dio perdente, questo è un grande problema. Perché nello spazio della nostra esperienza, capita, perde, non si può perdere, qua bisogna vincere. Io pensavo a tante cose stamattina, ma poi mi senti là dentro un'altra cosa molto molto più piccola, per quasi ridicola, no? Che è stata la condanna di Lorenzo Milani per il processo dei cataratti militari, condanna che lui non ha visto perché è morto una settimana prima. E se si pensa che poco tempo è passato, adesso le cose sono completamente superate, quindi si tratta evidentemente di una cosa molto diversa dalla furia demoniaca del nazismo, eccetera. Però è stato molto interessante perché hanno reagito contro l'affermazione di questo prete che incitava i giovani a non andare al servizio militare, dicendo noi non ci possiamo andare perché non ci possiamo preparare alla guerra. Pensieri che sono diventati molto comuni, molto ovvi, però siccome questa cosa della divinità, loro hanno denunciato, è stato il processo e loro lì. È interessante questo, no? Perché? Perché non si può accettare che ci sia un Dio perdente. Se però non si accetta questo, si arriva fino alla guerra. Si arriva fino alla guerra. Si arriva fino alla giustificazione della guerra. Non ci si ferma più. Non ci si ferma più. Per cui in realtà ci impressiona molto, certo, l'odio nazista. Perché è una manifestazione demoniaca, no? Dossetti non si accontenta di dire che è un'ideologia sbagliata, lui dice che dentro c'è un fatto spirituale, soprattutto nell'introduzione alle querce, lui insiste molto su questo fatto, di una spiritualità demoniaca, diciamo. Però il problema grosso è che noi questa cosa la viviamo invece dentro quegli amici che sono quelli che lui ha salvato dandogli la vita, e gli dice adesso fate anche voi così, no? Dice no, siamo... ma questa comunità di amici non ce la cava, non ce la cava, perché? Perché la sfida di Dio è troppo alta, è troppo alta. Perché che si debba amare fino a conquistare, a prendere, a fare una giustizia, ma a perdere. E quindi il grande problema è la debolezza, perché il grande problema è la croce, il grande problema è la croce. E vedo che anche nel linguaggio, anche lì si insinua di tutto, perché per esempio quando si dice che una persona veramente per una cosa ci dà la pelle, alla fine cosa si aspetta? Che vive? No, no, ci ha dato tutto. E invece bisogna rendersi conto che il mondo di Dio, no? Mi veniva in mente quella espressione che si usa in un italiano popolaresco, quando si dice robe dell'altro mondo, che vuol dire una certa irrealtà. Di fatto bisogna orientarsi in questa direzione. Perché come si fa a dire che l'amore fino alla morte è una differenza? Loro fino all'ultimo gli dicono, vieni giù, e ci crediamo, hai salvato gli altri? No. E questo, secondo me, è il grande problema, è il grande tema, è il grande tema della croce. Quando all'inizio del rito battesimale, come prima cosa, noi mettiamo una croce sul bambino che deve essere battezzato, sul figlio che deve essere battezzato, normalmente attaccano un canto che a me piace molto, no? Che è quello della croce, che però è un canto da venerdì santo, insomma, no? Fa impressione perché siamo all'inizio di una vita e gli mettiamo sopra una croce. E poi la croce diventa anche un simbolo che tanta gente porta, insomma, no? Però è lì. Il problema è così. Che il modo con il quale lui ha voluto dire è che ha dato la vita. Il crocifisso di San Damiano è in certo senso insuperabile, come poi tanti crocifissi dell'Oriente, come il meraviglioso crocifisso che la Carolina ha fatto nella chiesa della Dozza, nel piano il crocifisso che c'è in cattedrale, che però era una stampa. Lì si vede molto che lui ha gli occhi aperti, però crocifisso. E quindi il vero problema è che è una vita crocifissa, no? È questo che come si fa a entrarci. E quindi il fatto che sia possibile tutto questo senza però questa sconfitta continua a entrare inevitabilmente. Ogni tanto compare appunto San Francesco, insomma, dato per far cronaca, ci si rende abbastanza conto che i punti di successo di questo qui, di questo vescovo, di questo Francesco qui, è che lui dà dei segni di croce. In che senso dà dei segni di croce? È che fa vedere un Dio incarnato. Che quando lui entra nella casa della favela e beve il caffè con la gente, dice, ma cosa fa? Tu sei il padre. Dove stai a posto? Vai su. No. Quindi una cosa che è da niente, anzi avrebbe avuto un buon caffè lui, al di là quindi delle sue intenzioni che saranno sicuramente buone, però è molto abile perché fa brillare il Vangelo. Questo io l'ho percepito subito fin dalle prime cose, io gli ho detto, no, quando quella sera gli ha chiesto la preghiera per sé, cioè è questo Dio che si è fatto carne, questo è il grande problema. Per cui noi abbiamo bisogno di spiritualizzarlo e di riarmarlo, di riarmarlo. Alla fine molte persone fanno fatica a capire che lui non sia un giudice, perché alla fine la cosa che lui ha detto, che il Papa ha detto sugli omosessuali, è in realtà una cosa rivoluzionaria. In che senso è rivoluzionaria? Che ci siamo abituati a fare il gioco alla rovescia, e quindi cosa facciamo? Diciamo che l'omosessualità non è ammissibile, punto, è sbagliata, punto.
Non è vero.
Però quindi l'omosessuale non si sente in un popolo che può ricevere l'Evangelo, glielo potremmo dire, però guarda che poi lo stesso ascoltare il Vangelo, ma il messaggio che lui gli arriva è l'esclusione. È chiaro, sono 2000 anni che siamo in un regime di cristianità e quindi la gente si è abituata, no? Che il cristiano corrisponde con l'umano, e quindi invece il cristianesimo non corrisponde all'umano, è un altro mondo, è un altro mondo dove il perdente, proprio perché perde, ha il potere di risuscitare i morti, perché altrimenti se uno è morto, è morto. Però a partire da lì, se uno è un assassino, se uno è... siamo ancora a livello istintivo, ma io queste ore mi sono sentito per terrificarmi dentro a questa roba, no? Ma per esempio, vi ricordate poco tempo fa l'espressione matrimonio, natura? Sì, è una cosa naturale il matrimonio. È un uomo e una donna che si vogliono bene, che si mettono insieme per tutta la vita, che non si tradiscono, che si onorano, che fanno i figli. Ma non è così. Il matrimonio cristiano è un meraviglioso miracolo pasquale, che infatti molto spesso non siamo in grado di tenere, no? E tenerlo è un miracolo anche quello, è una grazia. Perché non è vero che è naturale. Bisognerebbe mettersi d'accordo sui termini, no, è chiaro, però è una roba dell'altro mondo. Non ci si può scandalizzare che oggi molti ragazzi non si sposino. Bisogna piuttosto interessarsi a capire come poterli annunciare il Vangelo. Molte volte a un certo punto arrivano a dire adesso ci vogliamo sposare, beh, va bene, sarebbe meglio poterli aiutare direttamente con l'annuncio della bellezza cristiana, che però è un po'. Perché quando due si sposano si consacrano a Dio, non c'è niente da fare. Micheletti sarà un calvinista, però lui deve preparare i matrimoni, il secondo incontro gli parla della croce. Perché è regalare la vita, no? È regalare la vita. Dovremmo farlo anche noi, che non facciamo matrimonio e ci colleghiamo semplicemente al nostro battesimo. Credo che lo debbano fare tutti. Però che la vita sia offrire la vita è fuori dai tocchi, è una cosa nuova. E quindi questo odio sarà una volta manifesto, una volta no, ma non è che l'odio del mondo è quando il mondo, non so, è violento, immorale e fanno delle cose orrende, no, non è lì, è quando invece noi siamo coeti al mondo, siamo concordati, è lì che li parla. È lì che li parla. Noi non siamo arrivati a in modo definitivo a condannare la guerra, non ci siamo arrivati. Allora, è niente da dire, ci si arriverà, i tempi sono diversi, al tempo del concilio dicevano, sentite, bisogna condannare, perché c'è la bomba atomica? Ed è l'argomento della bomba atomica. Il potere di distruzione è tale che non si può più consentire, non c'è più possibilità di dire che è giusto. siamo arrivati alla guerra del Golfo, che è stato l'ultimo episodio colossale di guerra, non tra belligeranti, ma contro i nervi. Le guerre si vincono distruggendo le città. Da Hiroshima, poi la cosa mi ha fatto pensare. Allora, ma soltanto che noi, citando adesso la prima lettera di Giovanni, non possiamo più stare nel regime di Caino. Non ci può più essere il potere della morte e il potere di dare la morte. Adesso l'unico potere legittimo è quello di dare la vita per questo mondo fuori dai coppi. Però il cristianesimo vuol dire così. Non ci sono più quelle 10 cause che io ho fatto in tempo a studiare con i gesuiti di teologia morale che rendevano legittima la guerra. Non è più possibile una cosa che un arcivescovo mi ha detto per dire, ma anche fosse giusto e uno ritenesse che la sua coscienza per farlo la sua coscienza fosse giusto, non si può far prevalere una coscienza individuale rispetto a una coscienza collettiva.
Dio.
E sono passati pochissimi anni. Pochissimi anni. Questo lo dico anche come motivo d'allegrezza, sicurissimo che non è che questo ci tira fuori dal mondo, perché il mondo si insinua in un'altra maniera subito più sottile, quindi è una lotta ed è un odio che, come è stato detto giustamente, noi viviamo dentro di noi, se siamo un momentino avveduti, siamo noi la mondanità di noi stessi, insomma, no? Non è che sia da cercare chissà dove, o negli scandali di chissà chi. E questa lotta c'è, quindi il testo oggi va, secondo me, va custodito dalla nostra preghiera di questo giorno, come percezione, insomma, no? Che la lotta è seria, uno dice porco cane, ma tutti sti salmi, no, tutti così di lotta, di orientamento, di nemico, dice, la partita è delicata veramente. Perché questo nemico c'è e questo odio circa il nostro essere tra gli amici, quegli amici che hanno ricevuto il bene dovrebbero ritarlo, è una lotta con noi stessi, no? Con noi stessi.